Grazie, grazie per la presentazione, troppo generosa, e grazie anche per aver accolto, insomma, la possibilità di intervenire a distanza. Ecco, spero si veda il... Sì, ecco. Allora, nel più interno dei regni della morte scende dall'alto la luce smarrita, esangue i nervi e tosta un duomo si forma, e le recise viscere, se puoi sostenere ferma la sparuta scena, numera anatomia. Del cor son queste le regioni che esperto ferro schiuse. Non ti stupir se lo svergo del petto e l'ossa dura il muscolo carnoso poté rompere cozzando. Si lo sprona con tal forza, l'allarga amor tiranno. Con questi versi Lorenzo Mascheroni, matematico professore di geometria all'Università di Pavia, nell'invito a Lesbia Cidonia del 1793, invita Paolina Secchi Suardo a visitare l'Ateneo e le sue collezioni. Tra queste leggiamo tra le righe la sala di anatomia, l'aula scarpa, dove si tengono le lezioni di quel corso e che vedete appunto qui in diapositiva. L'invito a Lesbia Cidonia è un esempio straordinario di poesia della scienza di fine Settecento, che merita anche alla luce di questo intervento un futuro approfondimento linguistico che mi propongo di realizzare. Nato a Lorenzaga di Motta di Livenza, in provincia di Treviso, il 9 maggio 1000. 752, Antonio Scarpa, frequentato dapprima il seminario di Portogruaro, si forma a Padova nella scuola di medicina e chirurgia sotto la guida di Giovan Battista Morgagni, fondatore dell'anatomia patologica italiana, di Leopoldo Marco Antonio Caldani, fisiologo e autore del primo atlante anatomico, e di Girolamo Vandelli, pioniere delle sperimentazioni proprio nel ramo dell'oculistica. Laureatosi dunque nel 1770, viene Scarpa chiamato a ricoprire la cattedra di anatomochirurgia dell'Università di Modena nel 1772 e 3 anni dopo crea proprio qui una scuola di ostetricia. Nel 1783 è a Pavia, in un momento di grande rinnovamento. La sua nomina, insieme a quella di altri studiosi importanti, citiamo solo alcuni come Lazzaro Spallanzani, Alessandro Volta e Lorenzo Mascheroni, viene riconosciuta come determinante per la fondazione rinnovata e moderna dell'Ateneo Pavese, sotto la spinta riformatrice prima di Maria Teresa d'Austria e poi di suo figlio Giuseppe II d'Asburgo. Scarpa mantiene dal 1804 al 1805 la cattedra di anatomia e di istituzioni chirurgiche, fino al 1813, quando lascia definitivamente l'insegnamento, pur mantenendo comunque la direzione della facoltà medica dell'Università di Pavia. Grande è il contributo di Scarpa nell'ambito della medicina e in particolare proprio nella chirurgia moderna. La sua produzione scritta è da segnalare per importanza, per originalità e per novità di contenuti e di approccio, anche nella prospettiva del progresso delle ricerche a venire. Non ci sarà tempo di dare conto di tutto, ma possiamo individuare due filoni di studio nelle sue pubblicazioni. Da una parte lo studioso approfondisce la struttura dell'orecchio, lavorando in particolare sul sistema nervoso periferico. E ricordiamo, ho messo qui solo alcuni tra i primi trattati, scritti in latino come se fosse, ecco, l'idea di una lingua degli esordi. Di impostazione per lo più descrittiva sono questi trattati e sono rivolti, come vedete, anche per la lingua usata, chiaramente a un gruppo, a un pubblico di specialisti e di scienziati. Altro ramo della specializzazione, quello che forse più di altri ha dato a Scarpa il merito di essere fondatore proprio della disciplina, è l'oculistica. Impegnatosi nell'esercizio e nell'insegnamento dell'oculistica clinica, è il 1801, l'anno in cui viene pubblicato un importante saggio, il saggio di osservazioni e di esperienze sulle principali malattie agli occhi, degli occhi. Da un lato abbandonando quindi il latino come lingua della trattatistica e dall'altro aprendo la strada a ricerche nel campo oftalmologico, naturalmente legate alla sua attività di chirurgo e anatomopatologo. Scarpa si inserisce dunque in quella tradizione che era già del suo maestro, di Giovan Battista Morgagni, che abbiamo menzionato poco fa, pioniere di un approccio rivoluzionario nell'arte medica, che prevede la correlazione tra osservazione anatomica e pratica clinica. Tra l'altro, un metodo di studio e di lavoro in cui si era mantenuto, diciamo, fedele per tutta la sua vita e tutti i suoi studi e che gli aveva consentito di raccogliere e di classificare nel suo diario tutta una serie di sperimentazioni, di osservazioni cliniche e di discussioni, di colloqui avuti con pazienti. Un altro allievo di Morgagni, su cui appunto Scarpa forse innesta anche il suo modo di procedere, è Andrea Pasta, che insieme a Scarpa comprende la necessità di usare come lingua della scienza e dello studio non più solo il latino. E su questo rimando fin d'ora ai fondamentali contributi di Raffaella Scarpa. Alla prima edizione del saggio ne seguono altre quattro tradotte anche all'estero. La quinta viene perfezionata e ampliata e stampata nel 1825 con il titolo Trattato di malattie degli occhi. Dunque, in una Pavia che il 25 maggio del 1796 vede l'arrivo di Napoleone Bonaparte, l'università in quel momento decide di sospendere le attività accademiche, ma subisce in generale pochi danni strutturali che tuttavia si riflettono sulle attività e nelle attività accademiche. A ottobre, infatti, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, della ripresa dei lavori e dei corsi, Antonio Scarpa è tra coloro che non partecipano alla cerimonia di inaugurazione, forse perché ha sposato lo spirito di un fedele suddito dell'Austria e con coerenza quindi sembra muoversi nel dissenso verso il nuovo regime. Quindi, tentato un allontanamento dall'Ateneo, anche con le dimissioni che Scarpa propone, è lo stesso Napoleone a non voler accoglierle, perché vuole raccolti nell'università pavese solo scienziati di grande fama, tra cui chiaramente anche lo Scarpa. Tra il 1797 e il 1807 viene nominato infatti rettore dell'Università di Pavia e ricoprì poi, come abbiamo visto negli anni, altri e importanti incarichi. Dal carattere autoritario intransigente, quindi Scarpa attira negli anni più nemici che amici, e durante la lunga malattia che lo porta poi alla morte, viene assistito soltanto da due allievi a lui rimasti fedeli. Uno di questi è il chirurgo Carlo Cairoli, che è tra l'altro il padre dei cinque fratelli Cairoli, eroi del Risorgimento, e da Bartolomeo Panizza, un altro nome importante, che proprio sarà il suo successore sulla cattedra di anatomia. Scarpa muore nella sua villa di Bognasco, tra Stadella e Castel San Giovanni, oggi al confine tra la provincia di Pavia e Piacenza, il 31 ottobre 1832, e questa appunto è la sua casa. Ed è fondamentale per la ricostruzione degli studi e dei momenti del suo insegnamento proprio il volume sulla storia dell'Università di Pavia, uscito l'Album Studium Papiense, storia dell'Università di Pavia, a cui rimando per approfondimenti, e in particolare ai saggi di Paolo Mazzarello e Maria Carla Giambarino, proprio concentrati sulla facoltà di medicina negli anni compresi tra il 1796 e il 1859. Nel volume, tra l'altro, leggiamo un contributo interessante di Anna Letizia Magrassi Matricardi, dedicato proprio alla casa di campagna di Antonio Scarpa, che rappresentò per il medico pavese proprio un luogo di ritiro, di studio e di ricerche, in cui poteva chiaramente conciliare la passione allo studio insieme a quella per l'arte, per la botanica e per la caccia. La fonte preziosa per approfondimenti appunto sul tempo trascorso in questo luogo sono tra l'altro lettere ad amici e conoscenti, alcuni estratti delle quali possiamo leggere oggi nel registro compilato da Sergio Momesto per il volume La collezione di Antonio Scarpa. Dunque, venendo al saggio e alla sua struttura, il saggio sulle principali malattie degli occhi viene, come abbiamo detto, stampato a Pavia nel 1801 per i tipi di Baldassarre Comino e si sviluppa appunto in 20 capitoli, ognuno dei quali completati da casi di studio, da osservazioni fatte sul campo che permettono di verificare e spiegare nella pratica l'applicazione della cura. Insieme a note di commento e di approfondimento, lo studio è accompagnato tra l'altro da tavole illustrate dalla mano di Faustino Anderloni, che è stato docente in quegli anni di disegno proprio a Pavia e di cui appunto poi vedrete qualche immagine nelle successive diapositive. Sarà quindi utile verificare in questa sede, brevemente, quali scelte linguistiche abbia compiuto Scarpa. E in questa ricerca mi sono stati modello e guida i lavori appunto di Raffaella Scarpa, in particolare La cura della parola e i preliminari per uno studio linguistico sui consulti medici settecenteschi, sia per quanto riguarda la ricostruzione della discendenza delle scelte strutturali della lingua, sia nelle indicazioni relative alle soluzioni espressive impiegate da Scarpa e dalla scuola che ha preceduto appunto gli studi di Scarpa. Utili a definire il problema e lo sfondo linguistico sono stati poi altri lavori che hanno aperto la strada alle ricerche sulla lingua, come i contributi di Maria Luisa Altieri Biagi, di Claudio Giovanardi, di Riccardo Gualdo, di Luca Seriani e ai più recenti contributi di Rosa Piro e dalla raccolta di atti di convegno pubblicata appunto per la cura di Rosa Piro e di Raffaella Scarpa. Dunque, aprendo il saggio di Scarpa, l'attenzione cade sulla citazione che appunto qui vedete posta in esergo, ricavata dal Trattato delle malattie degli occhi di Antoine Maître Jean, uno dei primi contributi in francese sull'argomento. senza che appunto lo leggiamo tutto, in questa petizione di fiducia il trattato sollecita i chirurghi degli occhi a occuparsi degli occhi in generale e in particolare delle loro malattie, affermando che esse, in apparenza numerose e complesse, in realtà si spiegano tutte e si curano con la conoscenza proprio dell'occhio. A scarpa la citazione in questo caso serviva tra l'altro per giustificare e fondare l'approccio anatomopatologico e per mettere in evidenza, fino dalle soglie del libro, una serrata critica al sentire comune, che è tipica del suo approccio e del suo carattere e che in generale appunto caratterizza questo libro. Da qui l'affermazione che le regole per la cura delle malattie oftalmologiche è la stessa di quelle delle altre malattie, e qui cito in traduzione, purché si tenga conto della cura dell'occhio, di una mediocre abilità e di un po' di giudizio per eseguire le operazioni più difficili. Dunque, parlare dell'occhio e farlo, come vedremo in italiano, come fa appunto Scarpa, serve per fondare un principio di riferimento per la chirurgia e per la medicina. La conoscenza dell'anatomia di per sé è base per curare, per l'arte di curare. Su queste premesse mostra di fondarsi il lavoro e la ricerca di Antonio Scarpa, che tiene appunto subito a precisare che il suo lavoro si pone in continuità con la traduzione e con un'apertura significativa a nuove sperimentazioni. E questo appunto lo possiamo vedere nella prefazione, sulla quale vale la pena soffermarci. Non sto a leggerla tutta, ma appunto ho evidenziato alcune parti interessanti. Fu mai sempre mio costume nell'esercizio della chirurgia. E poi vedete appunto evidenziato sulla mia esperienza, con l'esperienza, e comunque ribadisce l'importanza della pratica e dei risultati della pratica. L'aspetto metodologicamente programmatico del libro che stiamo considerando è proprio evidente in questi passaggi. Scarpa pone in evidenza la sua abitudine di affidarsi all'autorità dei libri, sempre sostenuta dal confronto tra la verifica e la pratica della sua messa in atto appunto nella sua esperienza. L'occhio, in generale appunto come oggetto di studio, ha dimostrato che i risultati della pratica si trovano in contrasto spesso però con alcune indicazioni della tradizione. Si nota in questo caso l'opposizione quasi chiastica, fu mai sempre mio costume, e poi appunto chiude con avvalorare con la mia propria esperienza. Ecco, la prevalenza di questa prosa introduttiva, che appunto osserviamo solo nella prefazione o nei passaggi pressoché teorici e scritti per pugno dell'autore, come una dichiarazione del metodo tenuto, è per modalità, una modalità tutta personale messa in evidenza proprio dall'esigenza di portare all'attenzione l'esperienza pratica e di giustificare appunto questo metodo. In quest'opera, almeno appunto per questi passi introduttivi, l'italiano rientra nell'alveo della tradizione sintattica, dei moduli ei fu soltanto, come appunto in quella morfologica, in questo caso l'imperfetto etimologico di prima persona. È indicazione programmatica sull'attività di ricerca di Scarpa, appunto, come già dicevo, questa fiducia nell'esperienza, in particolare nelle esperienze, e i risultati della sua pratica e il confronto con le teorie precedenti, sostenute appunto da verifica e riflessione, nell'ottica di sempre un avanzamento negli studi. Quindi, se le strutture sintattiche, questo per esempio e il fu, si collocano sul crinale di una prosa toscana codificata, ottiene la massima evidenza alla voce e quindi la personalità stessa dell'autore, che nel passo si dichiara, appunto, come vedete qui, defraudato per aver applicato i precetti della tradizione. E dunque andiamo un attimo avanti con la prefazione. Anche qui, qual è l'obiettivo, ecco, di questo contributo? Vedete, oltre appunto a soluzioni lessicali morfologiche di registro più alto, come albi, non sfugga l'articolazione sintattica ragionata e strutturata, affidata alla proposizione reggente in finale di frase, che rispecchia l'impianto argomentativo fortemente deduttivo. Questa è prassi comune nella scrittura di Scarpa. La prevalenza in questo caso per la prima persona, che non colpisce tanto se non fosse sempre accompagnata da questo appunto uso espressivo ed espresso del pronome io. In particolare, come vi dicevo, proprio in questa porzione di testo si evidenzia qual è lo scopo dell'opera e a chi è rivolto, ed è dunque quello di affiancare i giovani chirurghi nell'osservazione puntuale dei casi, nella formulazione della diagnosi e nella scelta della cura i cui rimedi possano essere più efficaci di quelli fino a quel momento conosciuti. Moderna è anche la proposta di fondare, appunto, come già abbiamo in parte osservato, il metodo sull'osservare e sullo sperimentale. sperimentare. Tali pratiche non possono non tener conto degli studi degli antichi chirurghi, chiaramente, ma certo non potranno trascurare la bibliografia più recente, che come vedremo torna spesse volte appunto nei pasti di scarpa. Quindi qui non sto a leggere appunto tutto il brano, però è interessante osservare qui un procedimento che è anche inverso. L'uso suggerito degli antichi può far pulizia di metodi e strumenti che presenti nella pratica attuale non portano benefici. Qual è lo scopo? Quindi io devo confessare il vero, è questo che Scarpa sottolinea. Un elemento, come se fosse appunto una bussola dell'agire, è proprio la fiducia del vero, centrale anche nella formulazione sintattica, come vedete appunto dai passi evidenziati. E anche qui torna l'importanza dell'io espresso come pronome espresso. Emerge progressivamente con maggiore evidenza la funzione dell'opera di impianto appunto manualistico, abbiamo visto rivolta ai giovani, sebbene lo scopo in generale non sia mai del tutto apertamente dichiarato. Nella prefazione si accenna soltanto alla volontà dell'autore di fornire un testo che possa fungere in realtà da manuale di studio, forse proprio anche questo è l'obiettivo, la centralità dell'impiego di una lingua che non è più il latino. E come appunto racconta più avanti Scarpa, che cos'è questo? Una raccolta di casi pratici registrati nella scuola di chirurgia in presenza di un numero grande di allievi. Si legge qui, appunto, più volte espressa, tra l'altro, un altro aspetto importante che già ricordavo prima, cioè l'idea della cura e l'arte di guarire, che si ribadisce anche nella personalità stessa dell'autore. Che si pone appunto come centrale in quest'arte, come funzione, come strumento. Ed è ribadita appunto dal ricorso anaforico anche qui nei casi di da me, così appunto la predilezione per una sintassi che tende a costruirsi ampiamente basandosi appunto su correlative strutture consecutive che vengono dalla tradizione anche italiana, che vengono dalla tradizione italiana, ma chiaramente già latina, quindi tanto che non solamente, ma altresì. In questo paragrafo, tra l'altro, osserviamo l'uso anche di sintagmi e di tecnicismi collaterali tipici del lessico della medicina, quindi mezzi curativi, piano curativo, il trattamento, i rimedi. Ed è interessante anche utilizzare qui l'uso come si vede, appunto, un uso che fa metaforico, che esula da una prosa per il resto non rilevata. E questo mi riferisco appunto agli esempi senza precetti sono comunemente insipidi. L'approccio didattico del volume, quindi, che è percepibile ed è osservabile anche nella scelta di includere alla riflessione teorica alcuni casi studio che poi brevemente vi mostrerò, è confermato e ribadito nell'ultimo paragrafo della prefazione. Qui vedete sulla fiducia che questa mia fatica abbia ad essere utile, non di scara massima ai giovani chirurgi, per i quali specialmente per questo mi sono di scrivere e mi propongo ancora di comunicare e via, di seguito. Quindi il trattato di Scarpa sembra rispettare e realizzare pienamente, tra l'altro, quello che è il piano di direzione proposto negli anni 70 del Settecento per il rinnovamento dell'Università Pavese, di cui offre, tra l'altro, un resoconto e un'analisi molto dettagliata al saggio di Claudia Bustolino, la riforma attuata 1771-1780. Gli anni 70 del Settecento, su questo mi fermo un momento, sono infatti un periodo di riforme e di rinascita per l'Ateneo Pavese, un momento cruciale in cui l'università assume, e cito appunto da Bussolino, la funzione essenziale di ricerca e trasmissione di conoscenze per la preparazione sia di professionisti sia di ricercatori destinati a portare avanti le frontiere della scienza. Quindi nodo importante è in particolare la questione relativa all'adozione del libro di testo, non più inteso solamente come strumento teorico, ma considerato come perno della pratica didattica, nella prospettiva quindi di un superamento delle modalità di insegnamento, che poi vedremo anche essere pratica di Scarpa. Quindi modalità di insegnamento tradizionali di una prassi accademica di metà Settecento e ancora fondate su una lezione pubblica e sulla pratica di dettatura e di ripetizione di stampo, che chiaramente era quello gesuitico. Qui la riforma attuata pone al centro la spiegazione, e quindi in questo si inserisce il metodo di Scarpa e della scuola a cui lui faceva capo, oppure insomma da Morgagni in poi, con lo scopo di offrire una didattica meno rigida e più efficace, in cui l'apprendimento dei contenuti perseguito sul piano teorico sia accompagnato da spiegazioni. Scarpa si muove quindi nella convinzione che la lingua, e non più il latino dei trattati, la sua lingua d'esordio, dovrà essere il toscano, l'italiano e in particolare quella varietà condivisa da un'estesa comunità di studiosi e di cultori, chiave d'accesso quindi per gli studenti per una didattica rinnovata e moderna. E dunque comprensibile a garanzia, come ha segnalato anche Raffaella Scarpa, di una funzione non esclusivamente accademica dei testi, aprendoli, e qui cito testualmente, destinati, aprendoli a destinatari che apprendevano la medicina secondo nuovi protocolli di formazione dell'epoca. E dunque il volgare appare quella lingua nuova capace di incarnare lo spirito del tempo, rispondendo, e qui cito ancora, all'urgenza di dare ai testi medici una nuova lingua e anche un nuovo stile. Se possiamo quindi ipotizzare che il saggio sia il primo lavoro scritto in italiano da Scarpa, varrà la pena di ricordare anche altri contributi, che qui cito solo così per conoscenza, come sulle ernie, memorie anatomico-chirurgiche del 1809 o insomma altri che poi di cui darò più conto sicuramente negli atti. Quindi l'adesione a Scarpa a una pratica nuova di insegnamento viene qui appunto sottolineata anche in una biografia dedicata a Scarpa, a 100 anni dalla sua morte, e ampliata e compilata da Achille Monti, ed è un testo in cui, senza appunto stare a leggere per intero, però si vede che lo Scarpa introdusse per primo ed impose a Pavia un nuovo metodo di insegnamento. Qual è questo metodo? Insegnò l'anatomia sulle preparazioni fatte al momento, col sussidio anche di quelle conservate nel suo museo, e chiamò tutti gli scolari a esercitarsi ogni giorno nelle dissezioni sotto la guida del professore e dei suoi assistenti. Quindi conclude poi questo paragrafo: chi è Scarpa? Il primo che chiamò gli studenti all'internato nei laboratori scientifici e nelle cliniche. Quindi, se dunque appare evidente la volontà di rendere questo saggio un buon manuale che accompagna appunto la pratica e la teoria per lo studio delle malattie degli occhi, anche la tenuta del testo e la lingua appaiono orientati in questa direzione, che affonda le sue radici, come è noto, già nella proposta di Francesco Redi di riformare il lessico della medicina in una direzione che prevede la drastica riduzione di una terminologia eccessivamente specialistica. In particolare, come possiamo osservare da alcuni esempi rilevati dal saggio di Scarpa, la scrittura che qui appunto vedete evidenziati, la scrittura è pensata per condividere l'esperimento e si fa canale per un apprendimento più efficace. E qui cito ancora da Raffaella Scarpa, è esempio appunto di quella funzione della lingua del dialogo scientifico come mezzo di approfondimento e chiarimento concettuale. Proprio in questa strada si inserisce anche il contributo e chiaramente l'approccio di Antonio Scarpa. Anche se non abbiamo appunto tempo di analizzare tutto il brano, possiamo osservare alcuni tratti che caratterizzano le scelte espressive, che in quanto tali devono assicurare innanzitutto l'adesione al vero. Per
Interrompo soltanto un attimo,
me. Sì,
se puoi arrivare alla conclusione, ecco.
arrivo.
Va bene.
Vado un po' più veloce. Grazie, scusate. Ecco, allora magari i tratti linguistici e insomma questi aspetti li vedremo magari in maniera più estesa negli atti. Volevo solo allora, proprio per farvi vedere questo approccio di Scarpa dello spiegare, di dimostrare l'efficacia, si nota in particolare, e per vedere anche come è applicata una cura, propone alla fine di ogni capitolo un paragrafo che ricorre con il titolo di osservazione, e in questo propone, come se fosse una sorta di cartella clinica del paziente, raccontando chi è il paziente, facendo una breve diagnosi e poi appunto in qualche modo seguendo tutto il suo percorso, una vera cartella clinica. Qui la paziente Giuseppa Pizzi, una fanciulla di 16 anni, dal 4 giugno al 28 giugno, ecco, si racconta e si scrive appunto il suo processo e la sua anche guarigione. Quindi questo solo per farvi vedere molto brevemente come funzionava anche la teoria e poi la pratica dello Scarpa. Chiudo solo appunto così mostrandovi insomma questi aspetti un po' rapidi, però per farvi vedere come l'italiano anche per Scarpa diventa una lingua della comunicazione medica, e sapeva abbandonare quella prosa articolata della tradizione toscana con l'impronta della trattatistica in latino, per farsi trasmissione appunto di una conoscenza, ma soprattutto di un'esperienza. Ed è proprio l'esperienza a dettare una nuova anche struttura sintattica e linguistica. Quindi in queste pagine di resoconto operative, che vi ho mostrato brevemente, in quelle teoriche che abbiamo letto prima, Antonio Scarpa, elaborando un manuale di studio e di applicazioni per i futuri medici specializzati in oftalmologia, apre la strada, anche linguistica, alle ricerche nel settore e alla costituzione di un lessico specialistico della disciplina. Dunque, la scelta di adottare la lingua italiana, che della terminologia scientifica mantiene forme e costrutti solo laddove necessari, risponde con estremo rigore anche al piano di direzione della riforma universitaria, ma non solo, forse soprattutto all'esigenza di una nuova pratica didattica che attraverso una lingua per tutti possa favorire la circolazione delle conoscenze e rendere il sapere quindi un bene per tutti. Vi ringrazio per l'attenzione e mi scuso, insomma, per essermi un po'
Grazie.
dilungata.